Abbiamo scatenato l'inferno con, l'inverno. Con la questione delle bomboniere, perché adesso ciascuno indica la sua bomboniera un po' alternativa, tipo pianta aromatica, maggiorana, timo, rosmarino, salvia, menta. Che figo, no? Qualcuno dice: io ho fatto una bottiglia di prosecco.
Sì.
Invece che
ce l'avevo a casa.
Esatto. Invece che il cacciatore col cane, io ho fatto una bella bottiglia di prosecco.
Capisci, Francesco Costa, in che programma sei capitato?
Noi parliamo di bomboniere.
Noi parliamo normalmente di bomboniere e matrimonio. È un programma così. Buongiorno.
Ho sbagliato numero, io o voi?
Forse tu, buongiorno.
Buongiorno, Francesco Costa. Allora, Francesco Costa, per quei due che non lo conoscessero, è un bravissimo giornalista italiano, come direbbe Wikipedia.
Sì.
Famoso prevalentemente per la sua attività di podcaster, se posso dire, dove è veramente per me il più bravo di tutti.
E è anche vice direttore di Il Post, che
esatto.
È
che
online.
Gentile, grazie. State mettendo l'asticella molto in alto, quindi dovrò reggere, diciamo, questa aspettativa.
Esatto, è vincitore di numerosi premi, quindi dai, mettiamo la ciliegina sulla torta.
Francesco, perché noi quando conosciamo un personaggio come te, poi se questo ci aggrada, come ci sono tutte i buoni propositi, cioè la nostra aspettativa è quella, dopo lo chiamiamo per ogni piccola cosa.
Quindi peggio per te adesso.
Cioè, capito, non riesco a mettere il fish nel muro, si è bucata la gomma.
No? E siccome io ti ascolto praticamente ogni mattina e sono anche abbonato al tuo podcast e pago per ascoltarti, so benissimo che tu, perché lo dici spesso, che tu non rispondi proprio per scelta a nessun numero sconosciuto, quindi mettici come sconosciuti e non memorizzarci, perché noi ti chiameremo, okay. Ti chiameremo per qualsiasi cosa.
Esatto. Senti, è uscito, quando è uscito esattamente il tuo libro
ieri,
dove ci parli di una California e di un'America che non tutti conoscono, e neanche noi sapevamo tutte queste cose, che c'è una, come possiamo dire, un'immigrazione che nessuno si aspettava da uno stato, una regione, gli Stati Uniti d'America, che secondo noi era non soltanto vivibile ma assolutamente meta di...
addirittura mitica, no? Faceva rima con...
E invece fuggono.
Fuggono perché la California, come racconti nel tuo libro, sta subendo una vera e propria metamorfosi, e non in positivo. Che cosa sta accadendo lì giù?
È vero. Il dato, quello che ha fatto sì che poi molti si accorgessero di quello che sta cambiando in California, è che appunto per la prima volta nella sua storia, con l'ultimo censimento, la popolazione del paese, dello stato, si è ridotta. Non era mai successo prima. E la California era esattamente la cosa di cui parlavate un attimo fa, il posto che incarnava il sogno americano, e lo era, non era una menzogna, era vero, si andava in California per realizzare i propri sogni, per trovare la propria strada, ed era una scommessa che si vinceva con una certa regolarità. Da 10-15 anni a questa parte le cose invece sono cominciate a cambiare, e paradossalmente la California risulta essere, quello che racconto nel libro, vittima del suo successo. Sta avvenendo una sorta di gentrificazione di massa, a causa anche di alcune scelte deliberate poi delle persone, della politica, non solo del successo dello Stato, per cui non ci sono abbastanza case per tutti, per esempio, e i prezzi degli affitti delle case a San Francisco e Los Angeles sono fuori di testa anche.
Ah, ogni tanto ti perdiamo.
Care città italiane o europee, $3,000 per un posto letto, tipo a San Francisco.
Certo. Cioè, la cosa strana, attenzione, non è che uno Stato si spopoli o una nazione si spopoli o perda fascino. Il fatto è che una nazione dove ancora le cose tutto sommato vanno bene, cioè di lavoro ce n'è, il welfare c'è, i servizi ci sono, quindi è uno stato dove le cose di base funzionano, ma
funzionano troppo, forse.
Forse quindi... funzionano troppo e per pochi, probabilmente, no, Francesco?
E quindi si riempie anche di persone che, poverine, poveri, diciamola tutta.
Quello moltissimo, la California purtroppo oggi genera poveri, genera persone senza tetto, un'altra cosa di cui ci si accorge anche andando in vacanza da quelle parti. Ma è vero la cosa che dicevate sul fatto che è una migrazione strana. Noi siamo abituati all'idea che, a salvo in casi di guerre o di catastrofi naturali, le persone vadano nei posti dove ci sono più opportunità. E la California è ancora la quinta economia del mondo, è un posto in cui chiunque vuole lavorare lavora. Eppure la qualità della vita è precipitata. Tenete conto che, per esempio, chi guadagna fino a $100,000 l'anno è considerato all'interno della soglia di povertà, cioè ricevi sussidi, $100,000 l'anno.
Fuori di testa. Quindi, diciamo, potrebbe diventare la California il perfetto paradosso, vogliamo dire, del capitalismo spinto, vogliamo dire del radical chicchismo, non so come definirlo. Cioè un posto dove le cose funzionano sempre di più per sempre meno persone. Potremmo sintetizzare così?
Allora, sul radical chicchismo sì, è un posto ricchissimo ed è un posto dove il Partito Democratico vince le elezioni con l'80% dei voti a San Francisco, quindi da quel
bulgare.
Punto di vista sono molto radical e molto chic, sì. Percentuali bulgare, ma non solo, è un posto che è l'unico posto in America che diventa meno bianco col passare del tempo, quindi sì, si sta restringendo il numero e anche il tipo di persone che possono trovare successo, gratificazioni, soddisfazioni in California, e la politica c'entra molto, non è soltanto il successo del paese, in un posto in cui vince le elezioni sempre gli stessi, che abbiano ragione o torto, però in cui non c'è nessuna alternanza, i politici hanno anche un po' meno quell'incentivo a far bene, perché altrimenti rischiano di essere cacciati, no? E questo è un pezzo di questa strana crisi californiana. L'altro pezzo è cosa succede nei posti in cui i californiani vanno in massa, perché li cambiano, li californizzano, sta accadendo in tante parti d'America.
È pazzesca questa cosa, perché la nostra visione di città come San Francisco, come Los Angeles, sono città veramente vivibili, piene di ma anche abbastanza salvaguardano la gente, no? Rispetto al resto degli Stati Uniti, la California lo vedevo come una popolazione di sinistra che un po' aiuta e i propri cittadini.
E a quanto pare invece più tanto
non è più così.
Beh, se ci sei stato di recente, diciamo...
San Francisco è
un po' l'hai notato, cioè io l'ultima volta che ci sono passato in effetti l'ho trovata molto diversa. Perché sostanzialmente se ne fottono? Cioè perché lasciano centinaia di migliaia di senza tetto in quelle condizioni? Cosa succede?
La cosa ulteriormente, diciamo, interessante che provo a sbrogliare nel libro è che la California spende tantissimi soldi, per esempio, ogni anno nella cura e nel soccorso alle persone che non hanno una casa. Eppure, anche se domani le mettessero tutte nelle case, ne arriverebbero delle nuove, perché proprio le diseguaglianze in California generano questo tipo di fenomeno, ma non solo. Il tema si fonde con l'intransigenza ideologica un po' della California. Essendo molto progressisti, molto di sinistra, ma non dovendo competere con i voti rispetto agli avversari, hanno dei principi molto saldi che però a volte poi si allontanano parecchio dalla realtà. E per esempio dicono le persone senza tetto non hanno bisogno di ricoveri notturni, ma di case. A New York solo il 5% dei senza tetto dorme per strada, in California quasi tutti, perché non hanno i ricoveri. Non costruiscono i ricoveri perché senza tetto vogliono le case, ma non costruiscono nemmeno le case, che non ci sono nemmeno per chi in grado di pagarle, quindi figuriamoci per chi non è in grado. La conclusione, la conseguenza è che le persone senza tetto in California sono diverse da quelle che vediamo nelle nostre città. Hanno a volte un lavoro tempo pieno, escono dalla tenda e vanno a lavorare, diventano senza tetto a 60 anni, è una vera crisi umanitaria.
C'è un film che raccontava non proprio questo, ma qualcosa di simile, no? Che ha vinto anche credo l'Oscar, che era Nomadsland, che raccontava una situazione prossima, simile a questo. È incredibile per noi l'idea di uno che abbia un lavoro a tempo pieno, anche magari, non dico ben pagato, ma abbastanza ben pagato, e che non abbia una casa dove andare a dormire. Cioè,
ma guarda,
folle.
Ti faccio un altro esempio. Studenti dell'università di Berkeley, che pagano la retta per studiare a Berkeley, che dormono nel parco accanto all'università o nel parcheggio. Questo dipende anche dal rapporto che gli americani però hanno con la casa, che è diverso dal nostro.
Sì, perché loro vivono in
Italia,
anche in un lot, tranquillamente.
Sì, si trasferiscono anche 10-12 volte nel corso di una vita. Certo. E se da noi, quando tu perdi la casa, vuol dire che hai perso molte altre cose prima. Cioè, quello è il punto finale della tua discesa. In California si perde la casa molto più facilmente, purtroppo.
Certo, certo. E tutte queste persone che vanno via, diciamo, da anni, dove migrano? In quali stati vanno?
Allora, vanno un po' dappertutto, poi ce ne sono alcuni che sono naturalmente, diciamo, più gettonati. Il più gettonato, e anche questo ulteriormente curioso, è il Texas, che è uno stato ideologicamente molto diverso dalla California. Eppure, anche grazie ai californiani che arrivano, sta molto cambiando. Pensate che dal 2010 a oggi, ogni anno, almeno 70.000 persone hanno fatto questo viaggio dalla California al Texas. Ci sono agenzie di traslochi specializzate in questi traslochi, e quindi cominciano a essere parecchi. Oggi in Texas tutte le città sono governate dai democratici. Oggi in Texas l'economia va fortissimo e i politici repubblicani da una parte vogliono prendersi il merito che hanno per aver attratto queste energie e per avere uno stato che cresce così tanto, dall'altra i californiani hanno anche dei valori molto diversi, per cui il governatore oggi ha come slogan "Don't California my Texas", per esempio. C'è uno scontro culturale in corso.
Sembra un po' Jeff Gambardella, cioè i californiani non si accontentavano di avere la California,
no.
Volevano californizzare anche gli altri stati.
Sì, volevano che fallì. Senti, in Europa non abbiamo una situazione parallela a questa che sta succedendo in California, non c'è
che possa assomigliare.
Sì, che possa assomigliare in qualche modo, vero?
Allora, su questa scala no, con queste dimensioni no, e anche con queste conseguenze poi umanitarie no, ma quando si parla di gentrificazione o di case che cominciano a costare tantissimo, da Milano a Parigi, a Berlino, a Londra, sono cose che abbiamo visto, di città che non riescono a far fronte alla crescita delle diseguaglianze, oppure di posti in cui c'è una corrente politica, una parte politica molto forte, molto influente, che governa sempre da anni, da decenni, e quindi piano piano diventa un po' più inefficace, inefficiente nel governare, non avendo lo stimolo dell'alternanza. Parlo nel libro anche molto di scuola, per esempio, e anche lì ci sono dei punti di contatto, perché la California sulla scuola durante la pandemia ha seguito una strada molto italiana, cioè chiudere tantissimo, riaprire i bar e i ristoranti, ma non le scuole. Sì. Insomma, è una storia californiana che riguarda anche un po' certe cose nostre.
Peraltro tu ami Milano, ci vivi, ho scoperto anche certo. Che ami molto il quartiere in cui io abito, non sapevo, ma ci abiti? No, vabbè, sono cose private, te lo chiedo un'altra volta. Però insomma, tu pur amando Milano, mi pare di capire che tra le righe lanci un po' un monito, cioè attenzione, perché come diceva Tony, per il momento in Europa non c'è una situazione del genere, ma se continuiamo a tollerare, tra virgolette, il fatto che anche a Milano ormai per un monolocale, lo dicevamo, guarda, giusto ieri. Perché,
perché mancano le case, le case.
Chissà che questa cosa, immaginando un futuro da qui a 20 o 30 anni, non possa arrivare anche da noi.
L'edilizia popolare.
Chi lo sa, no?
Certo, ma anche Milano è in qualche modo vittima del suo successo. Lo sviluppo di questi anni che ha portato tantissime persone in città, me compreso, e che però a un certo punto hanno trovato dei limiti fisici, non ci sono abbastanza case. In California avrebbero anche lo spazio per costruire. Hanno tante case piccole, basse, le case monofamiliari che non sono un modo molto efficace di usare il suolo, di legno. Addirittura vendono a $1 milione le case che non ci sono, le case bruciate dopo gli incendi, perché quello è il valore anche delle case che non ci sono. A Milano costruire è un po' più complicato, però per esempio investire nei mezzi pubblici potrebbe permettere di allargare la città di fatto ai comuni dell'Interland, che sono molto vicini alla città.
Francesco, da quanto sei a Milano?
Dal 2010.
Esattamente.
Prima che diventasse culo.
Prima si stava bene qua.
Francesco, è colpa tua. È tutto colpa tua.
Senti Francesco,
ondata migratoria.
Questa è una notazione che faccio, diciamo, tra virgolette, da tuo seguace. Sai che quando fai il podcast si sente che lo fai molto presto, perché a quest'ora parli molto più rapidamente.
Io comincio a registrare alle 6 del mattino, sono le prime parole che dico in assoluto nella giornata, dall'oltretomba, evidentemente.
Siccome io quei 15 minuti di commuting, come direbbero in America, devo confessare che ti ascolto a 1.2. Ma non perché sei lento, perché se no non riesco, a sentire.
Però parla sempre di te, guarda, parla sempre solo
adesso,
bene.
Adesso messa così, quindi sembra che ci sia anche dell'attrazione sessuale, cuori, diciamo, invece no.
Grazie a Francesco Costa, il suo libro California e
Strade Blu Mondadori.
Mondadori, ok.
Ciao Francesco.
Grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao.